Parliamo di Groenlandia, lo scorso Ferragosto piogge torrenziali, così come non se n'erano mai viste a quelle latitudini, a quelle quote, con temperature superiori di 20 gradi alla norma per il periodo, hanno sorpreso un po' tutti, nonostante sia ormai chiaro a tutti noi, a chiunque, che il cambiamento climatico causato dall'uomo è una realtà con la quale saremo destinati a fare i conti nei prossimi anni, già a questo punto, già a prescindere dalle misure che si saprà o non si saprà prendere in questo senso. Ne parliamo, per me è un grande piacere, con il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto a Diderot.
Un saluto a tutti voi.
Allora, prima di entrare nello specifico, io le chiederei intanto come mai, dal punto di vista climatologico, questo evento così straordinario, catastrofico, miliardi di tonnellate d'acqua che si riversano su dei ghiacciai che fino a 50 anni fa venivano chiamati perenni nei libri di scuola e poi alla fine tanto perenni non sono. C'è questa sorta di stranezza per chi è profano, come il sottoscritto, alla scienza climatologica, in base alla quale nelle zone più estreme, paradossalmente, è lì che troviamo gli eventi più estremi. Ma è così?
Certamente è così, anche perché tutta la zona boreale artica è particolarmente fragile. Uno dei motivi principali risiede in un meccanismo di amplificazione, che si chiama proprio amplificazione artica, causato semplicemente da una differenza di colore. Infatti il ghiaccio, e in particolare il ghiaccio di banchisa, quello che si forma sul mare, è bianco e quindi riflette la maggior parte della luce e del calore solari. Mentre quando il ghiaccio scompare, improvvisamente il colore cambia, diventa il colore scuro dell'oceano, il colore blu profondo, che al contrario si riscalda al sole. Quindi togliere il ghiaccio significa improvvisamente riscaldare regioni di milioni di chilometri quadrati, ed è proprio quello che sta succedendo negli ultimi decenni. Il riscaldamento globale, che a livello proprio dell'intero pianeta ha portato a un aumento di circa un grado nell'ultimo secolo, ha fatto scomparire una gran parte di ghiacci polari nella banchisa. Questo ha attivato il cambiamento di colore, che a sua volta fa scaldare di più l'oceano, che fonde ancora più ghiaccio, che scalda ancora di più l'atmosfera in quelle regioni. Ecco perché lì le temperature sono aumentate anche di una decina di gradi rispetto ad altre zone del pianeta dove risiediamo più correntemente, e questo rende questa zona strategica per il clima del futuro. Molto pericoloso quello che sta succedendo, perché la Groenlandia, che è inserita in questa grande regione, ovviamente risente dell'aumento di temperatura anche con la fusione del ghiaccio continentale, cioè non quello marittimo, ma quello che sta sulla terraferma, e questo ghiaccio fa aumentare il livello marino.
Ed è ghiaccio d'acqua dolce, e si inseriscono in questa complessissima equazione ulteriori complessità derivate proprio alla differenza di salinità, di temperatura, di questa enorme massa d'acqua che finisce nell'oceano. E proprio con riferimento alla complessità delle conseguenze dei cambiamenti climatici concrete che lascia veramente esterrefatti, che vorrei anche una sua riflessione, nel senso, una fusione di una così importante quantità di ghiaccio con le piogge e tutto il resto, tutta questa acqua dolce che arriva a una temperatura diversa nell'oceano, come dicevo, che effetti potrebbe innescare su fenomeni come ad esempio la corrente del Golfo, che sono quelli che mantengono una certa parte d'Europa nella condizione climatica in cui si trova?
La corrente del Golfo è un nastro trasportatore molto delicato, lungo migliaia di chilometri, porta in superficie acqua che si è riscaldata nel Golfo del Messico, ma poi questo nastro ovviamente si deve chiudere e l'acqua quindi deve affondare fredda e pesante proprio nelle zone dei banchi di Terranova e antistanti alla parte meridionale della Groenlandia. Se i ghiacciai della Groenlandia fondono, immettono grandi quantità di acqua dolce, leggera rispetto a quella salata, disturba l'affondamento della chiusura, possiamo dire, del nastro trasportatore della corrente del Golfo, e questo la può rallentare o addirittura fermare. Ora i dati sono ancora pochi, ci sono i primi segni di questo rallentamento, ma bisogna tenere presente che le misure, soprattutto delle correnti oceaniche di profondità, fatte con delle sofisticatissime boe, anche messe nelle profondità oceaniche, ci sono soltanto da pochi decenni, quindi abbiamo ancora pochi dati per avere dei dati sicuri, ma certamente è un rischio possibile che si sta monitorando con grande attenzione, perché nel caso di un cedimento della corrente del Golfo, in un mondo che complessivamente si scalda, potrebbe raffreddarsi l'Islanda, la Scozia, la Scandinavia, tutta l'Europa settentrionale potrebbe avere dei contraccolpi anche sul freddo, mentre il resto del pianeta si scalda. Tuttavia qui ci mettiamo grandi punti interrogativi, perché ne sappiamo ancora troppo poco. Quello che invece è sicuro è che questa Groenlandia che fonde fa aumentare il livello dei mari, e questo, pensate che il ghiaccio della Groenlandia tutto insieme, se sparisse, farebbe aumentare gli oceani di circa 7 metri. Non è questo il caso immediato, ma per i prossimi 80 anni il rischio è che contribuisca per almeno un 20-30 centimetri.
Mercalli, io non so se lei lo ha visto, se lo ricorda, un film di qualche anno fa, The Day After Tomorrow, in cui si ipotizzava, chiaramente era fantascienza, ma poi alla fine non siamo forse così lontani, si ipotizzava che succedesse proprio questo, la corrente del Golfo si bloccava e il mondo precipitava in una nuova era glaciale veramente repentina. Chiaro che lì parliamo di fantascienza, ma anche se spesso la fantascienza ci apre la mente a considerare anche scenari implausibili fino a pochi anni prima. Quello su cui volevo puntare però l'attenzione con lei è la complessità della difficoltà nel calcolare davvero quali sono le conseguenze di questi cambiamenti. Cioè l'impressione è veramente quella che noi abbiamo dato la spinta a una trottola all'interno di un ingranaggio complessissimo del quale ignoriamo quasi tutto. È così?
Ma per fortuna non è che siamo così ignoranti, ignoriamo molti dettagli, ma i meccanismi fondamentali sono ben compresi dalla scienza. Chiaramente ci sono tanti fenomeni che si intersecano uno con l'altro, quindi è difficile fare una previsione definitiva dei dettagli locali, ma in termini generali comunque sappiamo che il pianeta si riscalderà. Questo è il punto, direi, condiviso anche dagli ultimi rapporti delle Nazioni Unite sul clima. Vi possono essere poi questi effetti locali, cioè rispetto al film The Day After Tomorrow, la differenza è che un eventuale raffreddamento sarebbe esclusivamente della zona settentrionale europea, non di tutto il pianeta. Avremo comunque un pianeta che si riscalda in quasi tutte le regioni, e in caso di cedimento della corrente del Golfo il raffreddamento sarebbe limitato all'Europa settentrionale. Quello che ci preoccupa invece è che il livello marino, essendo una grossa vasca da bagno, gli oceani, investirebbe tutto il mondo, cioè l'acqua che scende nel mare in Groenlandia alla fine arriva ovunque, anche in Italia, anche in Australia.
Mercalli, io intanto la ringrazio anche per questa pagina, ci aiuta sempre a gettare luce, sempre più chiarezza intorno a una questione complessa e tragicamente urgente come quella del surriscaldamento. Grazie e buona prosecuzione, a presto.
Bene, grazie a tutti voi per l'attenzione.